Io vado cercando pace.
In nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo. Amen. È sera, è tardi. Un pellegrino sale sul colle, nel silenzio e nella stanchezza della notte, e bussa alla porta del convento. Viene il frate portiere, apre la porta e domanda: pellegrino, che cerchi? Io vo cercando pace. E l'uomo grande della vostra terra, Dante Alighieri, che in mezzo alle lotte, alle sofferenze, alle battaglie, alle visioni del genio, al canto immortale della sua poesia, che ancor qui risuona fra le mura di questa città meravigliosa, va cercando pace. È il pellegrino dei nostri giorni, fratelli e sorelle. Siamo ognuno di noi affannati, turbati, preoccupati, con il cuore in tumulto, fra mille faccende e notizie, fra le guerre, le lotte, i dolori, il pianto e forse la disperazione. Andiamo cercando pace, quella pace che il mondo non può dare, io ve la do. Pace a voi, dice in questi giorni il Signore, Lui splendente risorto, luce del mondo. Lo dice agli apostoli e lo dice a tutte le genti. E noi andiamo cercando questa serenità dei nostri cuori. Non è vero che siete venuti qui a cercare pace? Quanti di voi, quanti di noi, da anni ed anni, forse da decenni, siamo saliti sulle balze del Gargano, fin da quei tempi in cui non vi erano strade, quando la città di Foggia era distrutta, macerie su macerie, una piccola stradina di fango e di terra smossa conduceva a quel convento solitario sulla montagna. E noi andavamo là a cercare pace. E questo, siamo questo P, che comincia come Padre Pio, è la parola pace che vi voglio dare. Non io che non ve la posso dare, ma attraverso questa povera parola, o gente di Toscana, il Signore possa servirsi per donare ai nostri cuori quella serenità, quella calma, quel senso dell'equilibrio di cui abbiamo immenso bisogno. O Padre Pio, era il dono più grande che ci facevi ed è il dono più grande che in questo giorno tanto solenne noi chiediamo alla tua bontà, ora che stai contemplando la gloria del Padre nostro che è nei cieli. Dacci questa pace. Non lo vedi come siamo tutti agitati? Le ricchezze del mondo, le conquiste della terra, anche se quel tuo convento adesso ci si va con il pullman, con le macchine, forse se si vuole, come è avvenuto anche con l'elicottero. È cresciuta una grande chiesa, un'immensa clinica, opera di bontà, di pietà, di generosità voluta dal tuo cuore. E il mondo cammina per le vie del progresso. Questa sera, sera per noi, mattina per l'America, premeranno un pulsante. Meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via. L'Apollo 16 prende il balzo verso gli spazi e verso la Luna. Ancora una volta gli uomini percorreranno mezzo milione di chilometri per arrivare a quel satellite che da noi è lontano 380.000 chilometri, quasi un secondo luce. E noi guarderemo attraverso i teleschermi questa meraviglia. Purtroppo in Italia non lo possiamo vedere, ma nel resto del mondo la vedremo a colori. Io l'ho vista sui teleschermi colorati la superficie verde della luna, questa superficie che cambia colore a seconda della quota del sole, verde, grigia, rossastra, arida, fredda, terribile, regno della morte, con i suoi crateri, con le sue stelle brillanti sopra un fondo nero, perché là non c'è atmosfera che diffonda la luce del sole, con questa polvere profonda, queste rocce di 4,5 miliardi di anni, di 5 miliardi di anni, questa storia dell'universo e la piccola macchina dell'uomo che cammina rutilante attraverso questi spazi dell'universo. Piccolo uomo, che vai camminando verso le stelle, il cui sguardo punta alle lontane galassie. Tu che afferri il vibrar degli atomi che a 1 miliardo di anni luce sono lontani da noi. Tu che lanci verso Giove, verso i pianeti, le tue macchine a 70.000 chilometri all'ora. Tu che ti senti un gigante, sei una povera creatura. Hai le macchine, la televisione, il grano, il pane, i vestiti, le resine sintetiche, la lotta contro le malattie, addirittura arrivano a prendere il cuore di un altro, a mettere al posto del cuore tuo. Hai tutto quello che vuoi e non hai niente. E torni alla fine della giornata, di una domenica, ansioso di vedere alle 7:15 un incontro fra la Fiorentina e il Cagliari e poi vedere perdere magari la Fiorentina, e ti trovi in tutta questa agitazione, sperando di trovare chissà quale gioia, e alla fine guardi nel volto tua moglie o i tuoi figlioli e ti senti più stanco di prima. E allora pensa alla giornata di domani, al lavoro che ricomincia, al guadagno, alle cambiali, alla carriera, al collega che ti dà fastidio, ai voti di preferenza che prenderai nella campagna elettorale, a tutto quello che dovrei fare e voi alla spesa che aumenta, ai soldi che non si trovano, agli scioperi che ingombrano le città. Non so quello che sia Firenze, ma almeno a Roma uno non sa mai quando arriva, è difficile sapere anche quando si parte, e ricomincia la vita. È un affanno continuo. Andiamo cercando distrazioni, ricchezze, bellezze, il vasetto antico, l'opera d'arte sempre falsa, andiamo cercando le amicizie, di ritrovarci insieme, e poi alla fine siamo più stanchi di prima. Signore, abbiamo bisogno di pace. Non la pace che viene dal di fuori, non la pace dei tavoli verdi, dei dominatori del mondo. Non c'è soltanto la pace che si chiama la non guerra. Quella è un tipo di pace, come nel Vietnam, vorrebbero non morire. E noi l'abbiamo conosciuto, questo desiderio di pace, quando cadeva le bombe, quando venivano gli aerei, quando urlavano le sirene. Oppure la pace contro la natura. La signora gentile che mi accompagnava in questo momento mi ha mostrato un vicolo qui di Firenze, dove un albero di quasi 1 metro di diametro si era incastrato in mezzo alle porte delle vostre case, quando l'acqua saliva qui a Santa Croce, fino a minacciare la bellezza di questo tempio stupendo, uno dei più belli del mondo. Ma non è questa la pace che ci basta. Non è la pace degli elementi, non è la pace della guerra, non è la pace dell'ira fulminante degli uomini, è la pace dei nostri cuori, qua dentro la pace. Se i cuori degli uomini sono in pace, la pace è nel mondo. Se i cuori degli uomini sono agitati, la pace non è nel mondo. Noi dentro, amici, fratelli, figli di Padre Pio, qualche volta parlo di me stesso, non parlo di voi. Qualche volta ci irritiamo e ci consoliamo senza saperlo, vedendo la violenza. Tutti protestiamo contro la violenza, i delitti, gli assalti alle banche, i mitra che sparano, i poveri innocenti che cadono nel sangue. Ma la prima cosa che andiamo a cercare nei giornali è proprio il racconto di come è avvenuta la tragedia. Quasi ci riposiamo là dentro, vero? esternamente ci diciamo, ah, che cattiveria, che violenza, che delitti, Dio mio, ma perché succedono queste cose? E intanto nel leggerle c'è qualche cosa nel nostro fondo, in una violenza barbarica ancora rimasta, che ci fa tranquilli, dice, ma in comale che è successo allora che non c'ero io. Così quando andiamo a vedere i film western, non so quanto costa il cinema a Firenze, ma in media a Roma si pagano 5 lire per morto. Un film con 500 lire si vedono 100 morti. Ta, 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 ta. E dentro di noi, diciamo la verità, non per cattiveria, non per nulla, ma ogni volta che cade il delinquente, no? Perché c'è sempre l'eroe che non si sa, Gregory Peck o gli altri, quelli non vengono mai colpiti, le pallotte dun, dun, gli sforano così, non muoiono mai ammazzati. Mentre gli altri, il cattivo, tan, tan, ah, che gioia, l'ha ammazzato, che bello. Questo senso di crudeltà che c'è dentro di noi, che è tanto comodo, perché tanto sappiamo che da quello schermo le pallottole non vengono verso la nostra poltrona. E quando siamo alla televisione non escono dal teleschermo i colpi che uccidono, ma se uscissero nessuno di noi si metterebbe a ridere. Sentite quanta poca umanità c'è dentro. Dico incosciente, non colpevole, adesso facciamo un'analisi. Ho quasi il gusto di dire, beh, mi è andata bene, è andata male a quello, è andata bene a me. Perché abbiamo bisogno di sfogarci. Negli Stati Uniti d'America, dove le cose sono ancora più pazze che da noi, ci sono dei negozi, io l'ho visto a San Francisco, a New York, a Los Angeles, in cui vendono la roba da rompere, servizi interi di piatti, per cui la moglie si può sfogare a buttarli per terra e a rompere i piatti, invece di rompere la testa del marito, e viceversa. Io vi racconto queste cose, ma qui avanti all'altare del Signore, il nostro Signore è là nel tabernacolo, ma dobbiamo essere realistici, noi che raccontiamo le cose che non fanno sentire il fondo del cuore. Questo bisogno di sfogarsi, di scattare, di gridare, di urlare. Ieri sera parlavo a Centocelle, una piazza di Roma, piena di gente, un magnifico comizio. Parlavamo di cose, credo, tanto belle, della vita del mondo, della missione dell'Italia, di questo cuore pulsante dei popoli, che ancora una volta, come mille anni fa, riunirà i popoli barbari che vengono da Oriente a Occidente, nell'afflata della nostra fede, nel momento in cui il mondo sta crollando e tutte le religioni sono scomparse. Questa nostra fede unica che si innalza, croce di Cristo, contro la falce e il martello dell'odio, che verso Dio lancia il grido blasfemo, Dio non c'è, questo scontro di popoli. L'altra sera parlavo a Subiaco, ai piedi del convento di Benedetto da Norcia, e ricordavo la gente subiacense, raccolto una bella piazza immensa, piena di popolo. Ecco che qui si è fatta la fusione del mondo barbarico che scendeva dal nord, degli Unni, dei Normanni, degli abitanti delle Gallie, della Pannonia, discendevano dalle Alpi e venivano in quest'Italia dove l'impero romano ormai era crollato, dove la forza fisica non esisteva più, nel disordine delle nostre città, nella miseria, ma accanto rimaneva una cultura, una grandezza, una sapienza, un pensiero. Ebbene, Benedetto da Norcia, questo gigante nel corpo e nel fisico e nell'anima e nello spirito, raccoglie la forza di barbari, la sapienza di Roma, e nella croce di Cristo e nella fede fonde e crea la novella civiltà di cui oggi gode il mondo. Anche oggi siamo di fronte a qualcosa di così grande come voi, gente fiorentina, avete fatto alla fine del Medioevo. Che cos'era l'Europa? Non arrivava a 20 milioni di abitanti. Anche allora, da tutte le parti, guerre, invasioni, lotte, feudalesimo, castelli, confusione di pensiero. Ma la grandezza del cuore italico e della nostra fede europea, nel momento più tragico della storia, ecco che innalza le guglie svettanti di Strasburgo, Amiens, Notre Dame, Metz, Colonia. Ecco che voi innalzate le glorie di questa città meravigliosa d'arte. Ecco il campanile di Giotto, come poesia che dalla terra al cielo svolge il canto dei secoli futuri. Ecco la nostra civiltà. Ecco Tommaso d'Aquino, Duns Scoto, Alberto Magno, e infine vertice di ogni speranza, sintesi di ogni sapienza, luce di ogni filosofia, la Divina Commedia di Dante Alighieri, che raccoglie il sospiro di popoli e lo protende verso i secoli futuri. Questa è la grandezza della storia. E oggi ci troviamo di fronte a questa grandezza. Forse ne siamo spaventati, ma da una parte all'altra del mondo si grida, si urla, quando Nixon è andato a trovare Mao Zedong. Si è trovato di fronte il capo di 780 milioni di uomini, la gente dell'immensa Cathay, della Cina di Marco Polo. Chissà che cosa avrà pensato il presidente degli Stati Uniti di questo sconvolgimento. Una Cina con 6.000 anni di storia, che in pochi decenni dall'ultima guerra ha visto l'aratro del comunismo penetrare nel solco delle sue carni, sconvolgere le sue tradizioni, demolire la sua religione, il buddismo, le credenze, fuori Confucio, i suoi idei, le sue idee, la sua famiglia. Ecco la Cina che marcia, ordinata apparentemente, attraverso le grandi valli, in mezzo ai grandi fiumi, nelle giunche che percorrono lo Jiangxi, la Cina immensa, da Pechino a Canton, a Shanghai, dallo Shantung fino agli estremi confini della Mongolia. Ecco l'immensa Cina che si sveglia. Sarà nel sangue, nella lotta, nella rovina, ma non c'è più fede, c'è soltanto il grido contro Dio. Però si cambiano le cose, si muove il mondo. Ecco l'India, 480 milioni di uomini. Dove sei, o Dea Kali, Vishnu, la Trimurti indiana, le tradizioni, le caste? Dove siete in India, voi musulmani, acque di Benares, acque del Gange? Dove siete? Tutto è crollato, si sta trasformando nell'Indonesia, nell'Africa. 320 milioni di uomini hanno perduto i feticci, hanno distrutto gli idoli, stanno camminando verso i tempi nuovi. E tu, America, nella tua ricchezza, nel tuo benessere, vai gridando pace, pace. A New York si uccidono 7, 8, 10, 20 persone al giorno nei delitti e omicidi. Il mondo è sconvolto da una parte e dall'altra. Ma l'Italia, Roma, questa Firenze, conservano ancora il grande mandato della pace e alzano di nuovo la bandiera, la loro croce e la loro fede al richiamo dei popoli. Basterebbe vedere la mattina di Pasqua, e lo vedete dai teleschermi, la piazza di San Pietro, che raccoglie nelle sue braccia i volti, i cuori, i pensieri, il sospiro di tutte le genti del mondo, indiani, pakistani, musulmani, africani, americani, dal Perù, dal Cile, dal Canada, dal Sudafrica, dall'Australia, dalla Cina, dal Giappone, da tutte le genti d'Europa. Eccolo là. È colui che dirige la navicella di Pietro, che regge la barra del timone con la sua saggezza, il suo sacrificio, la sua sapienza e la sua santità. Ecco il Papa Paolo VI, che allarga le braccia e benedice la città e il mondo. Questa è la nostra fede. Figli di Padre Pio, questa è la pace che noi chiediamo per il mondo. Ma se non abbiamo la pace qua dentro, la missione dell'Italia è finita. Di queste cose parlavo nella piazza di Centocelle, ma quando sono sceso giù per salutare gli amici, salutare tutti, Un gruppo di giovani mi ha circondato urlando, gridando, tanto il capitano dei carabinieri si è spaventato. Ho detto, lasci fare, io sono abituato a queste cose. Magari mi facessero del male, non perché facciano del male, ma per poter offrire qualche cosa per il loro bene. Perché urlavano? Perché gridavano? O giovani, perché mancava la pace nel vostro cuore. Non basta le visioni di grandezza, le realtà immense che ci circondano, ci vuole qua dentro, nell'intimo dell'anima nostra. Non una chiesa grande, bella e luminosa come questo, Signore, ma una piccola cappella, piccola piccola, nella quale c'è un tabernacolo tutto raccolto, una dolce presenza delle regine degli angeli, mamma mia, dove io mi possa rifugiare quando la tempesta, prodotta dalle piccole e dalle grandi cose, viene a turbare il mio cuore. Allora intorno a me, o Signore, fa che ci sia pace. Basta in una famiglia una persona che porta pace e tutto si calma. Basta la più piccola cosa, una tazza di caffè che si rovescia, uno stufatino che si appiccica sul fondo del tegame e succede la rivoluzione, la stanchezza, l'ira. Il marito torna stanco a casa, nervoso, siamo nervosi. Chissà da dove è venuta questa parola, vedete che siamo muscolari, siamo nervosi. E allora uno deve scaricare i propri nervi. Che ti scarichi? Statene buono, no? E raccogliti un pochino, un po' di forza, di volontà. No, non devo scattare. Mi domino. Signore, aiutami. Le grandi cose si compiono con il lavoro di ciascuno. Non esiste la santità del mondo. Non esiste la santità della Chiesa. Esiste la santità di ognuno di noi. Uno per uno, cuore per cuore, anima per anima, respiro per respiro, e quando ognuno di noi è in questa pace, allora la Chiesa è santa, allora c'è la pace nel mondo. Non pretendiamo la pace che viene dal di fuori, Dio non la vuole, il Signore dà la comunione a ognuno, non c'è un'ostia grande che entra in tutti noi, sono tante piccole ostie. Ognuno contiene tutto il Signore, è il Signore, è anima per anima che Lui ci ama. Non ci ama nel collettivismo o comunista o socialista o di qualunque tipo esso sia. Ci ama cuore per cuore, uno per uno, per te sorella, per te fratello, per me Enrico Medi, tuo Signore sei venuto al mondo, per te o Maria di Magdala, per te o Maria Goretti, per te o attentatore delle banche, per te che cadi sotto i colpi di mitra nella una strada di Chicago, di New York, per te è venuto, per te ha sofferto, per te ha pianto, per te ha allargato sulla croce le sue braccia, per te è morto, per te è risorto, per te, uno per uno. E allora, la prima preghiera che noi rivolgiamo, o dolce crocifisso, Padre Pio, dacci la pace. Dacci la pace qua dentro. Che poi la pace nel Vietnam o nel Biafra o dove volete voi viene fuori. Se tutti i figli di Padre Pio che sono in questa chiesa, tutti noi avessimo una pace dentro, faremo tale violenza al cuore di Dio che nelle frontiere del Vietnam, intorno a Saigon o sui vari paralleli, la guerra ci sarebbe. Vi ricordate la preghiera di Padre Pio? Domandate e otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperta. E allora, Signore, noi col nostro povero cuore, in questa grande, stupenda basilica, questa chiesa, in questo tempio innalzato dai tuoi e dai nostri padri, o Signore, noi chiediamo la pace per noi e la pace per il mondo. Noi te la chiediamo e noi la cerchiamo ansiosamente attraverso le vie, attraverso i palpiti di ogni istante. Signore, noi bussiamo alla tua porta con la violenza dell'affamato che cerca un pezzo di pane. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, dacci la pace. E la seconda cosa, amici, è la pietà. Conseguenza della pace o l'impietà conseguenza della mancata pace. Siamo tutti senza pietà, siamo crudeli. Anzi, ormai è uno slogan, non so come è venuto fuori, questo principio che bisogna essere forti, affermare la propria personalità. Mi dispiace che sono in chiesa, se no direi una parolaccia alla romana, ma c'è mia moglie qui che mi guarda, chissà che cosa sta dicendo all'angelo custode, perché non la dica. Ma insomma, non passare per, ma avete capito? Cioè, tutti quanti dobbiamo essere forti, difendere i nostri diritti, la nostra violenza, affermare la dignità. Ah, gliela faccio vedere io, gliene dico quattro, sembra la settimana enigmistica. Aveva cominciato col dire che, poi dopo disse la squaglia perché di fronte al principale c'è un sacco di paura. In ogni modo, questo senso di non avere nessuna pietà per la sofferenza umana, se l'è meritato, gli sta bene, l'ha voluto, è stato colpito. Ricordo giorni fa, e questo evidentemente è chiaro, no? Mi capite? Non è davvero un rimprovero alle nostre forze della polizia, dei carabinieri, eroiche forze, che sacrificano e rischiano e danno per davvero la loro vita per la nostra pace, per la protezione dei nostri beni. Ma io non considero a questo punto di vista che è vero e che lo sostengo. Ma giorni fa, in un assalto di una banca, una raffica di mitra ha ucciso un assaltatore, un giovane di 22 anni, è rimasto agonizzante su quel marciapiede. E la gente che passava, i commenti dei giornali, forse il mio commento, il vostro commento è questo: beh, se l'è meritato, se l'è voluto, gli sta bene, è andato in galera, giustizia è fatta. Sì, la giustizia umana deve camminare così. Ma pensate per un momento, se il Padre Pio, ricevendo noi peccatori, disgraziati, poveretti, che ne abbiamo combinati di tutti i colori, avesse detto: beh, ti sta bene, giustizia è fatta, vattene via, rotolati per le balze del Gargano e diciamolo, va a morire, eccetera, eccetera. No, poteva dire questo, in fondo questo è il significato che noi diciamo. Se l'è meritato, se l'è voluto. E se nostro Signore dicesse a noi: ve lo siete meritato, ve lo siete voluto, chi si salva di noi? Chi fra noi che sono qui, lo diceva San Giovanni Apostolo, quindi lo posso ripetere io dopo 1900 anni, chi di noi si può ritenere innocente? Chi di noi può ritenersi tale da giudicare il proprio fratello? Io so una cosa sola, che se tuo Signore non mi avessi fatto nascere in una famiglia cristiana, andato a scuola da religiosi, marianisti, gesuiti, eccetera, se non avessi trovato una moglie, una sposa e poi quindi delle figliole, tutto l'ambiente che mi ha protetto, se invece fossi nato nella periferia di una città, in una famiglia sbandata, in mezzo al delitto, alle bestemmie, alla pornografia, a questo intrigo di cose che poi ti trascina, parti da un nulla, da uno strappo di una borsetta da una signora e via, 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 ti trovi a essere un grande delinquente, un grande assassino e sparare con il mitra. Io sarei diventato lo stesso. Chi di voi, chi di noi può dire: Signore, io sono innocente, come il fariseo, ti ringrazio che mi hai fatto figlia spirituale di Padre Pio, che questa mattina con sacrificio sotto la pioggia sono partito da una città della Toscana o chissà da dove, mi trovo a Santa Croce, grazie Signore che sono una buona donna, che di me non si può dire niente, vuol dire che non hai fatto niente, che io sono perfetta, eccetera, eccetera, azione cattolica, tutto quello che volete. È inutile che ci va a fare l'elenco. Povere creature che siamo. Povere creature che siamo. E il Signore ci guarda dicendo: figlio mio, figlia mia, sapessi quanto mi sei costato per portarti qui a Santa Croce da Padre Pio? e hai preso il posto di quel poveretto sbandato nel mondo che non ha avuto la possibilità di avere tanta consolazione. Senza della pietà abbiamo comprensione gli uni per gli altri, delle nostre debolezze, dei nostri guai, dei nostri errori. Non rimproveriamoci sempre. Quando si ama non si rimprovera. Una mamma che ha la sua bambina, una nonna che ha la sua nipotina, e io ce n'ho una sfilata, sapete? Tutti lo sapete, fra tutte le donne, signora mia, ormai c'ho le 12 stelle, una moglie, 6 figlie, 4 nipotine, tutte donne, poi non so quello che verrà. In ogni modo, in tutto questo, nella nostra vita, questa assenza di tenerezza per ciascuno, la pietà. Ve lo ricordate, Padre Pio? Più andava da lui un peccatore, un disorientato, e più lo abbracciava e lo stringeva nel proprio cuore. Ricordate la preghiera del Signore? Questa notte ho dormito nella casa di carissimi amici, e nella stanza da letto c'è un bel quadro, credo che sia del 600, dove c'è la Maddalena che lava con i suoi capelli e li asciuga i piedi del Signore e piange. E si vedono quelle brutte facce dei farisei, e di farisei ce ne sono tanti anche nel 1972, che brontolano e protestano, diciamo, guarda quello lì, il nostro Messia, il Figlio di Dio, lui che conosce i cuori degli uomini, quella donnaccia là da marciapiede, si fa rompere il vaso all'alabastro, si fa lavare i piedi, si li fa asciugare con i capelli, forse manco lo sa. E il Signore che dice, molto ti è perdonata perché molto è amata. E nella storia mia, quello che tu oggi compi sarà tramandato nei secoli, mentre la casa di quel fariseo è distrutta nella polvere del tempo.